radiocittaperta.it, la tua radio online. Saluto a tutte e tutti, Radio Città Aperta, questa è Block Notes, appunti di contemporaneità, la rubrica, la trasmissione di informazione e approfondimento del giovedì sera in diretta e poi in podcast naturalmente, due ore, due puntate, due episodi che approfondiscono un tema, un argomento appunto di attualità, di politica. Io sono Alessio Ramaccioli, non sono in studio da solo, fortunatamente una volta tanto, c'è con me, vediamo se il microfono è effettivamente collegato, una voce che gli ascoltatori old school ricorderanno sicuramente, no? Alberto Fazzolo.
Salve a tutti.
Funziona il microfono, ottimo. Benissimo. Risultato. Chi è Alberto Fazzolo? Tanto. Alberto Fazzolo è un giornalista, è uno scrittore, ha pubblicato qualche anno fa uno dei pochi libri che approfondiscono e raccontano la vicenda in Donbass. Avete capito che i due episodi di oggi, il podcast di oggi, la puntata di oggi, la macro puntata divisa in due parti, parla della crisi in Ucraina, dell'emergenza di guerra. Si parla di 20 di guerra in Europa, insomma, poi vediamo quanto sono eventi reali, quanto sono eventi un po' rappresentati, e parliamo naturalmente anche della risposta politica qui in Italia e non solo in Italia. Parliamo della manifestazione che si terrà, attenzione, questo è importante, sabato alle 10:30 a Piazza Barberini. Perché partiamo con questo aggiornamento? Perché l'appuntamento che sta girando e che girava negli ultimi giorni era riferito al Pantheon. La questura ha cambiato, insomma, tra l'altro dicevi Alberto anche forse in modo positivo, ha cambiato location,
usiamo probabilmente perché hanno capito che saremo parecchi e quindi la piazza del Pantheon non basterà.
Esattamente, quindi Piazza Barberini, sabato mattina 10:30, la manifestazione per la pace, contro la guerra, per bloccare gli interventi militari nella crisi ucraina e in generale per ragionare su NATO, su spese militari, su imperialismo. È un discorso politico complesso, quindi questa prima puntata insieme ad Alberto e a un contributo registrato contestualizzeremo in modo politico, geopolitico, quello che sta avvenendo, cercando di capire un pochino di che si tratta. La seconda parte, a partire dalle 10 invece, dedicheremo tutto lo spazio alle voci di alcune delle realtà che animeranno la piazza di sabato. Naturalmente io e Alberto faremo un po' la tredunione fra gli interventi. Io direi, Alberto, l'intervento è quello di Sergio Cararo della redazione di Contropiano, però prima insieme inquadriamo brevemente, diamo un attimo un paio di coordinate a quello che sta avvenendo. Due mesi fa, due mesi e mezzo fa, forse tre, si inizia a parlare di questa voglia di Putin di minacciare, di aggredire, di invadere. Piano piano ci siamo arrivati l'Ucraina, uno dice porca miseria, nel 2022 abituati alle guerre asimmetriche, alle missioni di peacekeeping, sono in radio ma sto facendo le virgolette, perché, ai bombardamenti mirati, ai massacri di civili in nome della pace e della democrazia, insomma l'immaginare un esercito che supera i confini, si immaginano le scene quelle della Seconda Guerra Mondiale che si alza la sbarra, no, a Danzica ed entrano. sembrava un po' particolare, ma sostanzialmente tu che segui con attenzione le vicende che riguardano quel pezzo di mondo, ma era così? Putin vuole invadere davvero l'Ucraina? Si può dire una cosa del genere?
No, questa cosa la dicono esclusivamente i media occidentali. La Russia non ha nessun interesse ad invadere l'Ucraina, non vuole assolutamente farsi trascinare in una cosa del genere, e se qualcuno sta cercando di trascinarcela, quello sono gli Stati Uniti, perché comunque in Ucraina ci stanno, usando le parole di Putin, perché se lo dice il presidente di un paese è qualcosa che pesa abbastanza, è in atto un genocidio della popolazione russa, popolazione che anche in alcuni casi, soprattutto per il popolo del Donbass, il passaporto russo. In più c'è una parte di Ucraina, questa sì, che se l'è presa la Russia, la Crimea, che l'Ucraina vorrebbe riprendere militarmente. Quindi lo scontro lo stanno istigando soprattutto le forze occidentali per cercare di arrivare alla resa dei conti con la Russia in questo scontro che si sta consumando dopo il collasso dell'Unione Sovietica, che comunque vede adesso probabilmente la fase finale.
Ricostruiamo brevemente dal punto di vista storico, poi dopo aver mandato il contributo audio l'intervento di Sergio Carraro della reazione di Contropiano, ci concentriamo anche un po' sul Donbass, che è un po', mi pare, magari sbaglio, il convitato di pietra di questo dibattito, perché si parla appunto della Russia che vuole invadere l'Ucraina che si spaventa, ma un po' colpito leggere, diciamo, nelle agenzie messe quelle un po' in secondo piano, non so, i massimi dirigenti politici ucraini che dicevano: NATO, Stati Uniti, diteci, parlateci di questa invasione, perché noi non sappiamo nulla, avvertiteci così ci organizziamo. Io non sto scherzando, il tenore di quell'agenzia era questo, cioè, quindi una situazione fra il drammatico e il surreale. Dico drammatico perché purtroppo oggi delle bombe sono finite dentro un asilo e ho letto che in primo momento bombardamenti in Ucraina, quindi sembrava quasi che le bombe provenissero dal Donbass, invece sembra che sia esattamente il contrario. Ne parliamo dopo, l'aggiornamento di cronaca lo facciamo dopo, ma di cosa stiamo parlando? No? Stiamo parlando di un evento che è partito, correggimi se sbaglio, nel 2014 con la vicenda di Euromaidan, no?
Sì. In realtà Euromaidan è il cambio di regime.
Maidan, scusa per l'accento.
Ma io tanto li sbaglio comunque tutti, da buon romano li metto a casaccio, accenti e doppie li mettiamo
pure
a casaccio.
Io, facciamo così.
Ci abbiamo il condono su tutto. E Euromaidan è un movimento di piazza che ha sostenuto sostanzialmente un colpo di Stato per un cambio di regime all'interno dell'Ucraina. Questa cosa in sé ha portato delle proteste, ma non una vera e propria guerra civile. E gli scontri più intensi, la trasformazione in guerra, è in realtà un fatto diverso, legato alla presenza di nazisti all'interno del governo e delle forze armate che si sono insediate da dopo il 2014, ma il punto di svolta vero, sebbene gli scontri partano alla fine dell'inverno, avviene nel 2 maggio del 2014, quando i nazisti, con la piena copertura del governo, hanno assaltato un presidio antifascista ad Odessa, uccidendo un numero di persone che ancora non sappiamo quanti sono, semplici manifestanti e non miliziani. Stiamo parlando di un qualcosa che si trova a 2000 km di distanza dal luogo degli scontri attuali, e ha ucciso un numero compreso tra le 48 e le 200 persone in un solo giorno.
Parliamo di quello che mi è stato descritto come l'assalto alla sede sindacale.
Esattamente quello. Gli antifascisti facevano un picchetto di fronte alla sede del sindacato e sono stati assaltati, hanno provato a difendersi asserragliandosi nell'edificio, ma è stato dato alle fiamme, e poi quando sono stati espugnati e sono stati uccisi altri compagni, alcuni torturati, altri menomati per sempre. Quindi questo è stato il punto di svolta, il punto di non ritorno, cioè il fatto che i nazisti in Europa sono tornati ad ammazzare, e non gli si può permettere. Qualcuno si è sollevato in armi per impedirgli questa cosa. Quindi è qui la semplicità di questa guerra: se non si capisce questo passaggio, non si capisce tutto il resto.
Specifichiamo che quando Alberto parla di nazisti dice, cioè, un po' esagera, non esagera, no. Perché parliamo di formazioni politiche chiaramente ispirate all'ideologia nazista, come si chiama, correggimi se sbaglio, che poi sono diventate formazioni militari o paramilitari,
esatto,
battaglione Azov,
importantissimo, che sono politico-militari, sono
politico-militari,
delle organizzazioni che si pongono in perfetta continuità con l'esperienza dei collaborazionisti nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamolo che in Ucraina era stata istituita una divisione delle SS, e loro riutilizzano anche gli stessi sistemi di questa divisione, e purtroppo appunto non fanno solo politica, fanno anche i morti, e questo è un qualcosa di inaccettabile per tutti i sinceri antifascisti, sia quelli del Donbass che giustamente si sono sollevati, e poi anche quelli nel resto del mondo che non possono girare la testa dall'altra parte e non vedere i nazisti da una parte, e soprattutto non vedere anche qual è la responsabilità dei governi occidentali in questo ritorno dei nazisti.
E come sempre avviene, formazioni di estrema destra, che poi diventano strumento di interesse di natura imperialista, strategico, economico, politico, militare dell'Occidente. Non dimentichiamoci che per tanti anni anche l'informazione e la politica italiana continuavano a descrivere quello che avveniva in Ucraina come un movimento di, io ricordo, i giovani democratici filoeuropeisti ucraini che volevano, no?
No, aspetta, non andare tanto indietro. Lia Quartapelle del PD ha fatto un post di questo tenore proprio pochi giorni fa, mettendo la foto di squadracce naziste e millantandola come una pacifica marcia per l'unità degli ucraini.
Non c'è bisogno di andare a qualche anno fa.
Esatto, okay, no, bene. È roba fresca.
Allora, e poi naturalmente c'è quello che sta avvenendo adesso, la contestualizzazione geopolitica di adesso. Biden, il fatto che ci sia Biden, la guida degli Stati Uniti, è significativo rispetto a quanto sta avvenendo. Io direi, ascoltiamo Sergio Carraro e poi torniamo in studio per il commento.
Molto volentieri.
Sergio Carraro della redazione di contropiano.org, abbiamo insomma brevemente intervistato questa mattina. Con noi Sergio Carraro della redazione di Contropiano. Ciao Sergio, buonasera.
Buonasera a voi, agli ascoltatori.
Allora, abbiamo già insomma iniziato a inquadrare un pochino la questione. Volendola descrivere, allora, per chi segue da più tempo le vicende dell'Ucraina, ma in realtà è più corretto forse dire le vicende dell'allargamento a est della NATO, questa crisi è sembrata certamente più spiegabile rispetto a chi magari non è magari addentro a questo tipo di analisi e semplicemente legge, no, della Russia che da un certo punto in poi vuole invadere l'Ucraina, e quindi gli Stati Uniti si pongono a capo dell'ennesima in qualche modo coalizione, questa volta più teorica che pratica, in difesa dei diritti di qualche oppresso in giro per il mondo, il quale però la cosa che mi ha colpito sono i messaggi molto chiari che arrivavano dal governo ucraino, dai sindaci delle città, che dicevano: se avete notizie di questa invasione datecele, perché noi non ce l'abbiamo, e quindi datecele così ci organizziamo. Insomma, per qualche momento mi è sembrata quasi surreale. Ora sto un pochino diciamo scherzando per alleggerire un po' la questione, però c'è molta propaganda, no, in questo vento di guerra che arriva dall'Ucraina, Sergio.
Beh, noi l'abbiamo definito una fake war, cioè una guerra più giocata appunto sull'utilizzo di informazioni allarmistiche che devono produrre gli effetti di una guerra, cioè quindi insicurezza, danni economici eccetera eccetera, è piuttosto uno scontro militare vero e proprio. Io mi sento di dover precisare che a mio avviso la Russia non ha nessun interesse a invadere l'Ucraina, perché probabilmente fa maggiore affidamento sull'esplosione delle contraddizioni interne all'Ucraina, no? E poi non penso che siano così ristolti e mal consigliati da fare un'azione che ricompatterebbe la NATO, mentre invece quello dentro la NATO, nonostante un animismo di facciata, si sono palesate, chiamiamole sensibilità, io parlo, mi sembra più che siano interessi molto diversificati tra gli Stati Uniti e i loro alleati europei, anche perché da una guerra, ma anche da tensioni economiche o geopolitiche in Europa, hanno tutto da rimetterci i paesi europei e la Russia, e non gli Stati Uniti, mentre gli Stati Uniti se ne avvantaggerebbero senza dover sparare un colpo, insomma. Quindi mi sembra che, non lo so, poi adesso c'è il vertice della NATO oggi e domani, il vertice dei ministri della difesa, però mi sembra che si siano palesate abbastanza evidente che c'è una divaricazione crescente all'interno dei paesi della NATO su come gestire questa crisi.
Addirittura, Sergio, è interessante questa considerazione. Fai, a un certo punto qualcuno aveva anche usato qualche tempo fa dire: ma la NATO serve esattamente ancora a qualcosa oltre a garantire gli interessi degli Stati Uniti? Cioè, si è avviata una riflessione.
Macron era stato ancora più lapidario, perché ha detto che la NATO stava morendo di morte cerebrale, insomma, quindi un'affermazione molto, molto forte, probabilmente non condivisa da tutti i partner europei. Però è chiaro che questa situazione ha confermato quello che Brzezinski scriveva nel suo libro La Grande Scacchiera, cioè che la NATO è lo strumento attraverso il quale gli Stati Uniti interferiscono sugli affari europei. È delle due l'una, perché o a questo punto l'Unione Europea, come dire, persegue quell'autonomia strategica che ha evocato con tanta enfasi nei mesi scorsi, no? Oppure, come dire, si riallinea un'altra volta, si sottomette ai diktat statunitensi, però è evidente che gli interessi non convergono più, non c'è una convergenza di interessi. L'altra cosa che va detta è che quando i paesi dell'Europa dell'Est, inclusi alcuni paesi dell'ex Unione Sovietica, sono stati fatti entrare nell'Unione Europea, gli Stati Uniti imposero che quei paesi per entrare nell'Unione Europea dovevano anche entrare nella NATO, quindi creando una situazione di fatto in cui i paesi della NATO erano arrivati ai confini della Russia, nel caso delle Repubbliche Baltiche è quello più evidente. Quindi continuare a spingere per questo espansionismo della NATO a est, a ridosso della Russia, insomma, è un modo di andarsene a cercare. Magari prima con Yeltsin, che era un po' un imbriacone con poca spina dorsale e piuttosto subordinato agli Stati Uniti, le cose erano più facili. E con la Russia degli ultimi 20 anni sono diventate un po' più difficili, insomma, da questo punto di vista. Penso che nessuno sarebbe come se la Russia piazzasse alla fine, diciamo, armamenti capaci di colpire gli Stati Uniti a Cuba, in Venezuela, in Honduras. Ovviamente gli Stati Uniti non gradirebbero uno scenario di questo tipo, come dimostra la famosa crisi dei missili del 62. Per cui è chiaro che questo è il momento nel quale si contrappongono e si differenziano l'opzione, diciamo, della soluzione negoziata e del riconoscimento del fatto che il mondo di oggi è multipolare e non è più, diciamo, fondato sull'esclusiva egemonia degli Stati Uniti. E questa è una presa d'atto che comporta un sacco di cose. Oppure l'altra opzione è quella dell'avventurismo, e sapete che nella storia ci sono state dei fatti in cui l'avventurismo delle classi dirigenti ha prodotto tragedie. Noi ci auguriamo e agiremo affinché prevalga la prima opzione, cioè la presa d'atto che il mondo è multipolare, ci sono, come dire, paesi e potenze diverse che perseguono i loro interessi, spesso in contrapposizione, però se prevale l'altra opzione, quella dell'avventurismo, è chiaro che ci troveremmo dentro un buco. Di quel piano inclinato del quale parlammo la sera dell'11 dicembre, un famoso editoriale a Radio Città Aperta, vuol dire che siamo arrivati alla fine del piano, insomma.
Colpisce molto la sfacciata strumentalità di questa crisi rispetto alle esigenze quasi interne degli Stati Uniti. Ricordiamo, Sergio, correggimi se sbaglio, che con Trump la Russia è stata sostanzialmente derubricata, non era più un avversario strategico, l'attenzione era concentrata sulla Cina. Con Biden è cambiata la questione e in un momento in cui Biden è particolarmente debole sul cosiddetto fronte interno, questa crisi sembra proprio venire fuori per rafforzare l'immagine, appunto, egemone, no? Di Biden anche nei confronti dell'Europa. Soltanto che gli è venuta, non è che in passato fossero meno, diciamo così, sfacciate e grossolane, no? Queste operazioni, stavolta è proprio, come dice Contropiano giustamente, è proprio un fake, cioè è talmente grossa che basterebbe un minimo di riflessione, perché invece sembra che le cancellerie europee, non tutte, vadano un po' appresso a questo bluff, a questo fake, no?
Così, nel senso, io penso che Biden stia perseguendo con questa escalation un doppio obiettivo sulla stessa area, cioè contrapporsi alla Russia per condizionare gli europei e l'Unione Europea. Questo ormai è piuttosto palese, no? Io penso che i cancellieri europei, vuol dire, cominciano a esserne consapevoli, però appunto si trovano di fronte a un bivio, no? Se perseguire, vuol dire, l'autonomia strategica e quindi configurare l'Unione Europea come uno dei poli che in qualche modo compete nella competizione globale, o rimanere, diciamo, tornare indietro e regredire alla situazione di 20 anni fa, insomma, prima dell'avvento dell'euro e di certe ambizioni anche ad avere una funzione globale e via dicendo. Per cui la contraddizione è forte all'interno dell'Unione Europea sugli assetti e gli scenari che verranno fuori. E sul piano interno gli Stati Uniti sono messi molto male per due motivi. Il primo perché ci sono tutta una serie di indicatori economici molto preoccupanti, inclusa questa fiammata dell'inflazione che è arrivata al 7,5%, che negli Stati Uniti non avveniva dal 1982, quindi da 40 anni. Secondo, gli Stati Uniti, quando si sono trovati in situazioni di difficoltà, appunto l'inflazione eccetera eccetera, erano abituati a scaricare sul resto del mondo la loro inflazione e i loro elementi di crisi. E però 40 anni fa il mondo era sostanzialmente, diciamo così, a disposizione degli Stati Uniti, tranne i paesi del Comecon che, diciamo, agivano in altro, con altri criteri. E dal 91 in poi il mondo è stato a disposizione, tutto il mondo, dell'egemonia statunitense. 30 anni dopo non è più così. Non è più così, certo. È probabile che la presa d'atto degli Stati Uniti che America First non esiste più e che quindi devono, vuol dire, accettare una riduzione del loro peso nel mondo come potenza egemone, è chiaro che è un processo che sta producendo anche all'interno della società americana delle polarizzazioni feroci, fortissime. Qualcosa abbiamo visto all'inizio dello scorso anno, no? A Capitol Hill, un miliardario americano che gestisce uno dei principali fondi hedge fund del mondo, ha fatto recentemente un saggio su Fortune affermando che gli Stati Uniti sono a rischio guerra civile, no? E quindi è una situazione interna tutt'altro che semplice. Di solito appunto si gioca buttando la palla nel campo degli altri, però sai, se fai sempre lo stesso gioco alla fine pure gli squadroni, cioè pure il Real Madrid, il Paris Saint Germain, come dire, vengono tanati, no? Certo. Giochi sempre allo stesso modo perché devi pure cambiare schema e accettare che magari sei stata una squadra gloriosa, ma anche adesso, come dire, sei una squadra di metà classifica, comunque non sei più quella che vince tutte le coppe.
Un'ultima battuta, Sergio, un'ultima considerazione, a parte il fatto che poi ovviamente come sempre le conseguenze di questo tipo di crisi o di presunte tali costruite ad arte per interessi specifici le paga poi la gente normale. Adesso ricordo quello striscione, no? Vostre le guerre, i nostri morti. Oltre a questa considerazione, che speriamo non debba essere fatta, nel senso che non ci siano vittime, a parte quelle che ci sono state e continuano ad esserci in Donbass, no? Però già soltanto, senza voler fare paragoni così poco belli, però già l'aumento vertiginoso dei costi dell'energia, poi che dipende anche da questa crisi, finisce sulle spalle delle classi più deboli di tutta Europa, no? Per dirne una.
Sì, questo è il primo effetto materiale che tutti possono misurare aprendo con molto timore la cassetta nella posta, insomma, e quindi
molto, molto timore.
No, ormai uno si avvicina in punta di piedi la cassetta delle poste per vedere che ci sono le bollette, ma gli effetti appunto sarebbero anche, se va in crisi diciamo l'approvvigionamento energetico del gas, nel momento in cui stai mettendo in campo la transizione ecologica, di cui il gas è un elemento strategico e fondamentale, è chiaro che qui si aprono contraddizioni enormi, insomma, e che riverberano poi obiettivamente sulle condizioni di vita delle popolazioni, di tutte le popolazioni, di quelle occidentali e di quelle dell'Europa orientale, cioè dell'Ucraina, della Russia e dei paesi dell'est. E perché poi occorre dirlo, se parliamo d'Europa, la Russia è parte dell'Europa, se parliamo dell'Unione Europea parliamo dei paesi che hanno aderito all'Unione Europea. Se però uno fa un ragionamento sulla sicurezza, la cooperazione in Europa, è chiaro che non puoi mettergli le dita negli occhi alla Russia, sarebbe un errore clamoroso e drammatico.
Dalle conseguenze drammatiche, ovviamente anche per far sentire la voce di chi subisce gli effetti delle crisi non determinandole, è importante partecipare alla manifestazione di sabato. No, ma adesso tutta la seconda parte di questa puntata di Block Notes sarà dedicata proprio all'appuntamento di sabato. Infatti ringraziamo Sergio Carrara per il suo intervento, della manifestazione ne parliamo, perché non vorrei aver detto cose sbagliate tipo Panteo, no. Piazza Barberini 10:30, lo ricordiamo, torniamo ovviamente in diretta, perché ci ascolterà poi su podcast, nulla sarà in diretta, però non fa niente. Comunque la manifestazione, lo ricordiamo di nuovo, Piazza Barberini sabato mattina 10:30, non più Pantheon, è cambiata la location, si spera, perché è stato fatto un calcolo preliminare di una partecipazione più ampia, sarebbe importante, no? Numeri grandi, no. Numeri in piazza.
I primi riscontri sono particolarmente positivi, c'è stata una risposta molto incoraggiante da parte delle organizzazioni e anche di singoli che hanno manifestato subito la necessità di una mobilitazione, quindi si capisce che è un qualcosa proprio che il nostro popolo sente e che vuole assolutamente fare, per questo siamo sicuri che verrà assolutamente bene.
Allora, Alberto, intanto ricordiamo, giustamente l'abbiamo anche presentato qui in radio, In Donbass non si passa, il libro che tu hai scritto, che è uscito nel 2018, lo facevo un po' più vecchio sto libro, però
gli anni passano,
vabbè, poi il 2018, comunque un libro che che nasce una tua esperienza giornalistica, insomma, di approfondimento di quella vicenda che conosci bene, cioè dopo i fatti che abbiamo elencato in apertura di trasmissione, cioè dopo Euromaidan e dopo il fatto che una componente politica di estrema destra, di estrema destra, ha preso sostanzialmente il potere con un colpo di Stato in Ucraina, spalleggiata dall'Europa e dagli Stati Uniti, o meglio dagli Stati Uniti e l'Europa a rimorchio, come sempre accade. Cosa è successo? Molto brevemente, ma per far capire che stiamo parlando di un territorio su cui si combatte dal 2014.
Esattamente, questa guerra può essere considerata come una delle tante guerre dimenticate, delle tante guerre rimosse, però delle peculiarità rispetto agli altri conflitti che di solito dai nostri punti di vista non consideriamo. Il più evidente è che in Europa, uno dice vabbè, però è un'Europa lontana, molto remota, regioni di confine, beh no, insomma l'Europa finirebbe un bel po' più in là, e poi anche geograficamente bisogna dare ogni tanto qualche numero per aiutare a capire le dimensioni, le distanze. Ebbene, l'Ucraina dal confine con l'Italia è più vicina rispetto alla lunghezza stessa dell'Italia, quindi praticamente dai confini italiani è più rapido andare in Ucraina che dal Trentino arrivare fino in Sicilia, quindi insomma non è un qualcosa di così remoto come lo stiamo considerando. Poi c'è un'altra questione che abbiamo già accennato prima, quella politica ideologica, non è uno dei vari conflitti etnici che possono essere perduti chissà dove nel mondo, questo è un conflitto che sostanzialmente l'onda lunga della seconda guerra mondiale, perché lo scontro tra nazismo e antifascismo è l'essenza stessa su cui si è aggregata in teoria anche l'Europa, un'Europa che, come dicevi tu giustamente, prova il ricasco degli Stati Uniti, che cercano di creare una condizione di vantaggio rispetto agli altri competitor globali per presentarsi come unico polo sullo scacchiere internazionale, e che però trova le resistenze di alcuni popoli. E queste resistenze spesso scappano dalle interpretazioni di questi potenti, e la guerra nel Donbass ne è uno degli esempi migliori, perché all'interno del conflitto geopolitico globale si è inserito un conflitto locale di natura ideologica, che ha anche delle parziali componenti etniche, per carità, ma che comunque è qualcosa che sfugge ai governanti, ed è un qualcosa che appunto va avanti da 8 anni. Ci sono stati 14.000 morti, almeno ufficialmente, ma potrebbero essere di più, e che si sembrava sopito fino a qualche giorno fa, e probabilmente questa calma nel conflitto in Donbass serviva soltanto a non interferire in un contesto di più ampia crisi, che era quella globale, che si stava consumando proprio in questi giorni. Perché questo è un altro dei passaggi chiave: cercare di capire che i conflitti a cui assistiamo in questi giorni sono due, sono ben distinti tra loro, ovviamente relazionati, perché comunque influiscono uno sull'altro, e uno è il conflitto geopolitico globale, che vede contrapposti Stati Uniti e sostanzialmente tutti gli altri che provano ad avviare un percorso indipendente, e quindi tra chi vuole un mondo monopolare e chi vuole un mondo multipolare. E l'altro conflitto che abbiamo è quello di popolo del Donbass, che resiste eroicamente con i mezzi di cui dispone e con i prezzi carissimi che gli tocca pagare, perché appunto quando parliamo poi di morti, diciamo 14.000 morti sembrano cifre così astratte, però quando ci sei stato accanto a questi morti, quando ci hai condiviso esperienze e momenti e parte della tua vita, ovviamente non possono essere liquidati soltanto come semplice contabilità, è un qualcosa di diverso.
Beh, è chiaro, poi nel tuo caso e nel tuo libro questa cosa emerge anche, c'è proprio una oltre una conoscenza umana, no? Perché sei stato a fare questo reportage, questa esperienza, insomma. Poi ci sta anche una conoscenza politica, una conoscenza che hai dovuto studiare oltre a viverci, per capire quello che succede. Ed è quello che manca, secondo me, nell'analisi. Adesso stimolo la tua parte giornalistica, che insomma tanti anni hai costruito anche dentro Radio Città Aperta. Voglio dire, io sono entrato in radio nel 2003 e Alberto già c'era, vabbè. Quindi stiamo parlando
veramente... Mettiamo le date in questo caso.
Vabbè, lasciamo perdere, siamo sempre i ragazzi della radio, non capito. Che fanno fare i ragazzi della radio?
Stempiati, esatto, come vari.
Esattamente, no? Piegati in due dall'artrosi, ma comunque i ragazzi della radio. No, voglio dire, a leggere un giornale italiano qualsiasi in questi giorni, ma in questi giorni, negli ultimi 2 mesi, sembrava veramente, no, che l'Armata Rossa fosse, lo dico appositamente, se fosse pronta a invadere l'Europa. Sembrava essere tornati veramente quando avevo 10 anni, no? A metà degli anni 80, no? Guerra fredda, Rocky e Ivan Drago, no? Prima ancora, anzi, che poi, no, che poi alla fine fanno un po' pace, no? se noi lo possiamo, quelle cose retoriche agghiaccianti.
Esatto. Com'è possibile? Facevano pace, una Pax Americana, però.
Una Pax Americana.
Infatti, noi, certo, dobbiamo sempre lottare per la pace giusta, questo deve essere fondamentale.
Assolutamente, è una distinzione che hai fatto molto bene. Dai. Per quale motivo, secondo te, cioè, c'è solo la strumentalità, no? Perché la stampa, la politica italiana non voglio dire, ancora non hanno capito quello che è avvenuto 8 anni fa e quello che è avvenuto per 8 anni e le dinamiche reali, il ruolo della Russia, il ruolo dell'Europa, degli Stati Uniti. Com'è possibile? C'è malafede, allora, o c'è incapacità di comprensione, ignoranza? Non lo so.
E purtroppo, secondo me, ci sono entrambi i fattori insieme. Allora, innanzitutto c'è una qualificazione completa dell'attività giornalistica dettata da l'andazzo degli ultimi anni, però questo è un qualcosa che appunto magari può tediare gli ascoltatori e che a noi magari ci appassiona di più in quanto addetti e quindi siamo direttamente coinvolti, perché insomma è un qualcosa molto mortificante vedersi non voglio parlare di carriere, di quant'altro, però veder che occupano posti di prestigio all'interno di prestigiose testate persone che non sanno fare altro che il copia e incolla dalle veline, perché questo è quello che chiedono i giornali adesso, soltanto di mostrare fedeltà e coerenza con quella che è l'egemonia. Quindi da un lato serve la malafede per prestarsi a questo gioco, e poi in questo gioco non serve fare selezione per cercare i giornalisti migliori, perché perché sostanzialmente appunto ci si limita a fare copia e incolla da quello che arriva dal ministero o dall'ambasciata americana. Ma la cosa più drammatica è che questo meccanismo è riuscito a indebolire anche la capacità critica delle persone, in una situazione in cui appunto i media non ti danno più lo stimolo per riflettere, i momenti di aggregazione e di confronto politico sono sempre di meno, si può arrivare anche ad una situazione come questa, oggettivamente, una situazione in cui sfuggono gli elementi principali, le contraddizioni principali del contesto in cui ci si trova e praticamente c'è uno scollamento delle masse dalla realtà. Sembra un qualcosa incredibile, di solito è il singolo che si può scollegare dalla realtà, ma dalla realtà adesso si sono scollegate le masse perché non hanno appunto gli strumenti per poter analizzare la fase. E io, a mio avviso, ritengo che lo sforzo che dobbiamo fare tutti noi, non solo come addetti dell'informazione ma anche come, soprattutto come militanti, è cercare di non creare una contrapposizione con le masse, ma cercare di spiegare un punto di vista alternativo, cercare di far aprire gli occhi, cercare di far ragionare, cioè fare il dibattito politico, solo questo.
Quali sono, secondo te, non elencare tutti, sennò dobbiamo stare fino a domani alle 2, i macro errori voluti o diciamo dovuti anche a incompetenza o poca precisione che vengono fuori dall'informazione mainstream in Italia oggi, parlando della crisi ucraina, Donbass, Russia? Quali sono le cose proprio che tu leggi e dici: ma non è possibile, che state dicendo?
Vabbè, le cose più grottesche è parlare di invasione, perché se noi andassimo a ritroso fino al 2014, tolta vabbè la questione della Crimea, però noi vedremmo che i giornali dal 2014 a oggi, almeno in 7-8 ondate, hanno annunciato l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, e però questa ovviamente non c'è mai stata. In quest'ultima fase abbiamo superato anche questo livello di assurdo, perché siamo arrivati, quando c'è stato il gesto distensivo della Russia di un paio di giorni fa, a vedere dei giornali che addirittura annunciavano il ritiro dall'Ucraina della Russia. Cioè, tanto avevano dato questa falsa notizia dell'invasione dell'Ucraina che alla fine, secondo me, anche i giornalisti l'avevano assimilata, che sono arrivati ad annunciare il ritiro dall'Ucraina. Quindi l'inizio e la fine della guerra completamente inventata. Però, insomma, queste sono miserie umane, le possiamo archiviare in questo modo. Secondo me la cosa più grave relativa all'informazione mainstream, perché ovviamente i canali alternativi fanno tutt'altro, di non aver fatto capire la gravità della situazione, perché appunto se si dovesse arrivare ad uno scontro tra Stati Uniti ed altre superpotenze, perché la Russia difficilmente potrebbe andare a uno scontro con gli Stati Uniti senza che venga coinvolta anche la Cina, questo significherebbe la guerra nucleare globale, e questo significherebbe la scomparsa di una buona parte della popolazione della Terra
umana.
Esatto.
A proposito,
e se non capiamo questo, quindi non capiamo la gravità della situazione, è ovvio che si prende sotto gamba tutto e si può anche accettare passivamente di farsi trascinare in avventure belliche che poi nelle quali avremo tutto da perdere. Paradossalmente, questa cosa, io sono un nemico giurato dell'Ucraina, non me ne vergogno e lo rivendico appieno, però in questa fase, paradossalmente, l'unico che ha capito la gravità della situazione è una parte del popolo e dell'establishment ucraino, tant'è che il presidente Zelensky, cosa assurda, è stato l'unico che ha detto a tutti quanti: oh, state un attimo buoni, perché qui finisce male, perché comunque vada l'Ucraina ci andrà a perdere di questa cosa. E loro l'hanno capito, perché sono più addentro alla questione. L'Italia invece questa cosa non l'ha capito, non ha capito che se ci sarà una guerra nucleare il nostro paese sarà uno dei primi bersagli, perché abbiamo il MUOS in Sicilia, che è il centro di comunicazione più importante degli Stati Uniti, soprattutto per l'area del Mediterraneo. Abbiamo la base di Camp Derby, che è la più grande del mondo fuori dai confini statunitensi, e quindi è ovvio che quelli saranno i primissimi obiettivi dei missili nucleari che cadranno per andare a colpire gli Stati Uniti. Quindi questo dovrebbero fare i mezzi di informazione, far capire la reale situazione che ci troviamo ad affrontare, eppure non lo stanno facendo. Quindi sono responsabili, se non correi, di questa guerra.
Diciamo ci fosse andato pianissimo. Questa sera tiro fuori i miei giochi, no, di post-apocalittici, così mi preparo. No, a parte le battute, uno cerca di alleggerire, perché uno non ci pensa, però effettivamente tu dici: la Russia invade l'Ucraina, gli Stati Uniti rispondono. Non penso che, avendo gli arsenali, e poi appunto la Cina, per esempio, la Cina come si inserisce? Perché se ne parla poco della Cina, però è importante forse considerarla, perché ormai cioè, qual è uno dei temi forti, no? Che bisogna tenere in considerazione. Stiamo parlando di un mondo in cui non esiste più un approccio unipolare come è stato negli ultimi 20 anni, o bipolare come ai tempi della guerra fredda. No, i competitors sono tanti, e ognuno ha i suoi obiettivi imperialisti, chi più chi meno, da raggiungere. Uso questo termine per parlare un po' in generale, insomma. In questo la Cina come si pone in questa, perché diplomaticamente io non ho letto nulla, forse sono io che sto poco attento, ma mi sembra che abbiamo mantenuto un profilo molto basso su questa vicenda.
Beh, non è proprio così. Diciamo che anche qui la responsabilità è dei media nostrani, perché pochi giorni fa, qualche settimana fa adesso in realtà, è successo un fatto abbastanza importante. Le Olimpiadi, mentre tutto il mondo stava a guardare, il mondo occidentale perlomeno, stava a guardare le gare di curling e quant'altro, pochi hanno prestato attenzione a quello che succedeva a margine delle Olimpiadi, cioè il fatto che la Russia e la Cina hanno formalizzato un processo di integrazione che ha radicalmente stravolto gli assetti globali. Cioè, tu parlavi di mondo multipolare, adesso in realtà, se volessero, Cina e Russia potrebbero tranquillamente fare insieme un nuovo monopolio, un mondo sotto il loro unico controllo, perché hanno fatto un processo di integrazione politica, economica e militare che coinvolge il paese più popoloso del mondo, la Cina, il paese più vasto del mondo, la Russia, il paese che dispone di ingentissime risorse di idrocarburi, e la prima economia mondiale, perché di questo stiamo parlando. Certo. Noi siamo molto centrati su noi stessi, noi pensiamo che il mondo giri tutto intorno all'Europa e agli Stati Uniti o alla dimensione atlantica, invece qualcosa è cambiato, hanno fatto un qualcosa che a mio avviso ha spostato le cartine geografiche, le ha centrate su un altro quadrante, e se non capiamo questa cosa difficilmente riusciremo a capire la fase. Infatti poi quando io sento il ministro della difesa italiano che dice che è pronto a fare la sua parte in un'eventuale guerra con la Russia, a me viene la pelle d'oca, perché davvero siamo al livello di idiozia di Mussolini nel 41, che pensava di poter invadere e vincere contro la Russia. Cioè, ma almeno, sai, nel 41 c'era l'alibi che le informazioni arrivavano e non arrivavano, ancora non si era capito qual era il vero potenziale dell'Unione Sovietica, però adesso insomma è evidente. Ma non dico tanto, ma se il ministro della difesa si andasse a aprire Wikipedia e si guardasse quanti missili nucleari hanno Russia e Cina messi insieme,
infatti,
cambierebbe idea.
In questo macro polo che tu hai tratteggiato, che poi insomma, se c'è un'intesa vuol dire che stanno lavorando dal punto di vista, hai citato due delle tre principali potenze nucleari, perché Russia, Cina e Stati Uniti, però insomma, quindi attenzione. Allora, io direi ci fermiamo qui per questa prima parte, per questo episodio 1 di questo approfondimento sulla crisi ucraina, l'ho chiamata così, giusto? Sì, sì. Crisi ucraina.
Beh, io prima di chiudere, se mi permetti,
tanto torni nel secondo episodio, comunque vai.
No,
vai.
Ci tenevo a fare una precisazione sulla situazione sul campo,
giustamente.
Che è molto sì, importante, perché appunto, come dicevo anche prima, si è cercato di tenere bassi gli animi in questa fase di tensione internazionale sul piano geopolitico, quindi la guerra, quella locale, quella del popolo del Donbass, aveva subito sostanzialmente una fase di arresto, o quantomeno si è cercato di non esasperare gli animi, almeno da parte delle repubbliche popolari. Adesso questa situazione è radicalmente cambiata, adesso intendo da oggi, da stamattina poco prima dell'alba, e sono ripresi combattimenti estremamente duri, soprattutto con scambi d'artiglieria, sono riprese delle operazioni molto strane che sembrano pretestuose. Mi riferisco in particolar modo a un bombardamento di un asilo che fortunatamente non ha portato vittime, che però ha delle caratteristiche molto strane. Sembrerebbe quasi che qualcuno abbia voluto cercare il pretesto per scatenare un'offensiva su vasta scala. Fortunatamente lì anche i mezzi di informazione indipendenti sono riusciti a smascherare subito alcune cose che non andavano e a evitare che venisse utilizzato come pretesto. Però in questo momento appunto le artiglierie da entrambe le parti stanno lavorando molto intensamente e probabilmente ci si prepara ad un qualcosa di diverso. Io non sono mai stato uno catastrofista anche nelle recrudescenze negli anni passati, però in questa fase penso che sia diversa la situazione. In questa fase io temo che gli Stati Uniti, avendo perso la partita diretta sul piano geopolitico per cercare di fare il trabocchetto politico per trascinare la Russia in un conflitto, adesso ci provino nella maniera più sporca possibile, cioè cercando di fare la guerra vera e propria, perché appunto in Donbass abita un popolo prevalentemente di etnia russa, 700.000 persone all'interno dei confini del Donbass hanno il passaporto russo, e se gli ucraini iniziassero a uccidere queste persone, quindi un'offensiva su vasta scala con esecuzioni di massa, è ovvio che la Russia non potrebbe stare a guardare e interverrebbe, e a quel punto ovviamente poi gli Stati Uniti avrebbero tutti le carte in regola per cercare di condannare a livello internazionale l'azione e portare tutta estreme conseguenze. Quindi concentriamoci su quello che sta succedendo sia sul piano internazionale ma anche su quello locale, perché come dicevo all'inizio le due cose sono strettamente correlate e i compagni delle milizie popolari stanno cercando di fare di tutto per non far scappare di mano la situazione, però ovviamente se ti cannoneggiano devi cannoneggiare pure tu, se no ti distruggono. Quindi cercano di non andare oltre quel livello di scontro, però si può stare buoni fino a un certo punto, e se dovesse scappare di mano la situazione sappiamo tutti come potrebbe finire.
Questo è importante che tu l'abbia ricordato, perché appunto stiamo parlando di qualcosa di serio e grave. Ecco perché è anche importante, e ne parliamo nella seconda parte di questa trasmissione, esserci alla manifestazione di sabato mattina 10:30, piazza Barberini. Lo ripeto in modo un po' così pedissequo, perché è cambiato il luogo, è importante no, sennò poi magari uno si disperde, e invece è importante essere in tanti e presenti. Per chi ci segue in diretta, la seconda parte di Block Notes dedicata alla crisi ucraina tra pochi minuti qui su radiocittaperta.it, per chi ci ascolta in podcast vi invitiamo ad ascoltarvi anche la seconda parte appunto di questo approfondimento sulla crisi ucraina. Noi ci risentiamo o tra breve per la diretta o sul podcast nel periodo numero 2, sempre con Alberto Fasone in studio e con degli interventi, delle realtà che animeranno la piazza di sabato mattina qui a Roma.